Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Foto Complotto. Io sono Alessio, tecnica fotografica, e qui con noi abbiamo Riccardo.
Ciao a tutti di nuovo e bentornati al podcast.
E Daniele.
Ciao a tutti, Daniele da DDM Fotografia.
Oh, finalmente, da quanto tempo che non eravamo online tutti assieme. E allora come va?
Va bene, solo che chi è, Riccardo, chi è che diceva che faceva il vago? No, non registriamo.
C'è qualcuno che si è fatto prendere un po' troppo dalla fama e ha deciso di darci solo un po' di tempo. Quindi no. Oggi è stato il ritorno di Alessio Furlan.
Beh, dai, diciamo che era da un bel po' che non facevo podcast, poi ho ricominciato qui a settembre, ho iniziato la nuova serie.
Da quando sei diventato tosto su YouTube non sei più lo stesso.
Chi era che diceva, e qua tutti i podcaster vanno su YouTube?
Non lo so, chi lo diceva.
Sì, lo sappiamo noi chi lo diceva, ma lo prendiamo un po' in giro, dai. E niente, allora, di quali erano gli argomenti? Abbiamo buttato giù un paio di argomenti, o meglio, sì, possiamo dire, interrompetemi quando volete, che perché sono preso a sta voga che sono iniziato con i podcast, quindi allora praticamente in sto periodo ci siamo scambiati idee, opinioni, punti di vista su tanti argomenti. E era saltato fuori quella storia che, vabbè, ci sono anche dei retroscena, quella storia che purtroppo chi ha un bel sito, anzi un blog, diciamo, generalmente chi ha dei blog rischia, magari se mette delle foto, magari prende degli spunti, che ne so, tu Riccardo, tu Daniele, sul vostro blog, su un vostro spazio online, volete parlare di un fotografo, voglio parlare di un fotografo bravo, contemporaneo, tutto quanto, e vuoi portare magari come esempio qualche foto, e magari tu giri online, trovi una foto che risulta anche magari libera da diritti di questo fotografo, tu te la butti sul tuo sito, sul tuo blog come esempio, magari proprio per discutere sulla foto, e dopo rischi magari che ti arriva a casa una bella letterina di un avvocato.
Allora, a me mi hanno contattato dicendo che è arrivata addirittura una mail da un avvocato.
Beh, dai,
massimo dell'informalità.
Adesso abbiamo fatto un po' di introduzione, ma alla fine è una roba che mi è capitata anche a me e lo sapete anche a voi. Quindi sì, arriva via mail. E beh, chi, vuoi parlarne tu di come funziona, vuoi che te ne parlo, che ne parlo io un po' per far capire agli ascoltatori cosa succede?
Allora, racconta a te cosa è successo nei fatti e poi entriamo nel merito.
Ok, allora, succede questo, allora a me è capitata questa situazione, succede questo, che praticamente dopo vediamo se è corretta o non corretto l'invio di queste lettere, però cosa succede? Mi arriva un'email di questo avvocato, che tedesco, che parla del fatto che io ho utilizzato una foto sul mio blog senza averne i diritti, e quindi il fotografo si è affidato a loro come avvocati per richiedere praticamente l'intervento. E uno pensa, ok, va bene, ora mi chiederanno via email di togliere la foto, morta là. In realtà no, ti chiedono di togliere la mail, ma ti chiedono anche tanti soldi, a fronte del se non lo fai andiamo avanti con una causa e tu dovrai affrontare spese legali, bla 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 bla. Questo è come funziona. E boh, volete aggiungere un qualcosa? Io ne ho tanto da raccontare di questa storia, però
io avrei una domanda, visto a me non è mai successa questa cosa, anche perché io non metto fotografie terze se non utilizzando siti tipo Pexel, queste cose, sì, qua, che dovrebbero essere,
ma è indifferente,
però quindi come facciamo, se io dovessi fare la stessa cosa, come faccio a essere sicuro che la fotografia che sto trovando è non coperta da copyright?
Allora,
cioè, nel senso, voi sicuramente avete fatto delle cose seguendo dei criteri, no, per non rubare le foto ai fotografi.
Guarda, è bello quello che sta succedendo, nel senso, trovo sia bella sta cosa qua. Allora, a me è successa questa cosa, quindi voi potete fare le domande come da persone profane di questa cosa, e quindi vuoi rispondere tu prima a come faresti tu, Daniele, a
Beh, io andrei un po' ad esaminare le meccaniche reali e le meccaniche verosimili. Allora, la meccanica reale è che di fatto una qualunque foto non può essere pubblicata su un qualunque altro sito, punto. Questo è quello che la legge dice, la legge del copyright. Cioè, se io faccio una fotografia e ovviamente sta su internet, ma sta su internet perché l'ho messa io su un certo sito, arriva il primo pincovallino, la mette sul suo blog, in teoria non lo può fare. Poi è ovvio, allora, se sì, io sono un grande...
Tu fotografo concedi i diritti?
Quello è diverso, chiaro. Quello è diverso, io parlo del livello zero proprio, dove non c'è contatto tra fotografo e che fa il blog.
Esatto.
Però la cosa vera è che se io sono un fotografo famoso, se le mie foto girano non mi fa un danno, a meno che questo sito non le vende a mia insaputa, esatto. È diverso.
Bravo.
Se io sono un fotografo piccolo, mi deve far piacere che le mie fotografie girano, al massimo contatto il blog, gli dico mi hai menzionato, metti anche il mio nome per favore, metti il link alla mia pagina, perché ci sta. O se proprio mi dà fastidio, dico cortesemente la togli e finisce là. Quello che sta succedendo con questo avvocato, perché poi ho letto anche un articolo che mi hanno girato, sembra molto una pesca a strascico. Cioè, è un modo brutto di guadagnare alle spalle degli altri, perché se la cosa mi dà un danno, io cerco di limitare il danno. Ovvio, se io una mia fotografia la trovo attaccata a un cartellone della Coca-Cola, sì, batto cassa, questo sì. Ma se un blog pubblica la mia foto, anzi, grazie per averlo fatto. Ripeto, anche se sono, a maggior ragione se sei un grande nome, non ha senso, cioè veramente una poracciata, come si dice in gergo.
Allora, in parte sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, Daniele, infatti... Questa è l'idea che mi sono fatto pure io quando ti arriva questa mail, è l'idea che mi sono fatto anch'io, cioè del fatto che loro le mandano a strascico, hanno probabilmente dei sistemi che riescono a verificare in modo automatico, dei bot, qualcosa del genere, che scansionano tutti i siti online e riescono a trovare i siti, le pagine web che contengono una determinata foto che è nel loro database, un po' come fa anche Google. Se ci pensi, se vai su Google Immagini e prendi un'immagine sul tuo desktop, la trascini sulla chiave di ricerca, lui ti trova tutte le immagini simili o uguali, e quindi lì è anche un metodo molto veloce per trovarsi uno sta utilizzando una tua foto, perché la metti lì e lui ti cerca online le foto simili o uguali, quindi trovi tante foto simili, ma puoi beccare anche la stessa identica foto tua e te la trova magari sui social, magari tu l'avevi pubblicata su un social, lui te la trova, quindi automaticamente può anche trovartela su altri siti. E quindi mi sono fatto quell'idea che loro prima fanno questa cosa, scansionato tutto, mandano di default queste lettere. Avete altre domande? Io ne ho un sacco di dubbi sulla regolarità, perché qualcuno dice eh sì, ma è una lettera, dovrebbero mandarti la raccomandata.
Allora aspetta, diciamo una cosa, in Italia in teoria se io voglio far caso a qualcuno non sono obbligato ad avvisarlo tramite raccomandata. Se mando la raccomandata è perché voglio risolvere la cosa in via pacifica in anticipo. Però se io voglio far caso a qualcuno, vado al faccio un esposto, faccio una denuncia, la denuncia che faccio ha il suo decorso e poi ci sarà il quando si fa il processo le parti verranno chiamate con il dovuto anticipo, insomma. Però non sono obbligato ad avvisare che sto per fare causa. Vero è che se questo tedesco manda la mail e poi dice che faremo causa sul territorio tedesco, già la cosa è molto discutibile, perché in teoria l'infrazione si è fatta sul territorio italiano.
Allora qui con un confronto con dei legali viene fuori, allora, innanzitutto che in Germania si usa fare così, nel senso mandare la lettera per trovare un accordo, e quindi la mail non la lettera,
sì,
per fare l'accordo, quindi è una prassi normale. Quella sul fatto che si fa qua in Italia in realtà non mi pare sia proprio così, perché possono loro, essendo comunità europea e tutto, richiedere farti citarti, e tu devi recarti, quindi avere un referente nel loro stato, quindi presso i loro tribunali. ed è lì dove loro ci giocano, perché alla fine a te costa molto di più di quello che ti chiedono loro o uguale,
certo,
piuttosto di dover affrontare una cosa dove non sai se hai la certezza. Loro giocano appunto su questa cosa. Adesso magari qualcuno che ci ascolta, c'è qualche legale, dice no, ma non è vero, adesso noi non siamo legali, quindi mettiamo le mani avanti. E dopo, onestamente, ho letto anch'io come si sono comportati certi legali e se tante volte hanno interpretazioni differenti sulla cosa, quindi io non darei nulla per certo su come si procede. Io piuttosto rimarrei sul fatto di ok, ti capita questa cosa, cosa puoi fare se a te
perché,
capita?
Scusami Alessio, non so se magari io mi sono perso un pochettino, ma fondamentalmente la mail arriva e dice hai usato la mia fotografia nel tuo blog, ti chiedo un risarcimento, te lo chiede subito o te lo chiede...
Nel mio caso aveva chiesto subito.
Ti chiedo un risarcimento di tot euro, altrimenti ti cito in giudizio e vedremo nei tribunali, non si sa dove, come risolvere questa situazione. Questo è quello che loro ti dicono.
In grosso modo sì, loro ti dicono ci dai questo ed è morta là, altrimenti rischi di pagare questo andando in causa e bla 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 bla.
E quindi fanno, diciamo, fanno un po' come quelli che fanno il recupero debiti, no? Ti mettono bravo, paura sì, ancora prima di... Sì. Ancora prima di arrivare in causa. E però, quindi da fotografo che cosa fai?
Allora, qualcuno, lì ne ho letti tutti i colori, c'è quello che dice, ah beh, cestina l'email, non c'entra niente. E allora in parte è vero, perché come diceva Daniele, se qualcuno vuol farti causa, deve citarti in causa. Non è che lo fa con una mail o una raccomandata. Certo. Quindi deve andare lui in tribunale e fare, dopo ti arriva, arriva il vigile che ti porta... il bigliettino a casa dicendoti ora che è arrivata questa che è una, come si chiama, una, non mi viene il nome, una notifica, non so che roba,
sì, l'atto giudiziario,
esatto, esatto, ti porta l'atto giudiziario, esatto. E allora è vero, però è anche vero che tu non puoi far finta di nulla su queste cose, perché se ipotizziamo, allora, perché ci sono due strade che dobbiamo prendere. Allora, tu Riccardo o tu Daniele avete realmente volontariamente o per errore preso delle foto che erano coperte da diritto d'autore, vi è sfuggita questa cosa e la mettete sul vostro sito, e lì è rischioso far finta di nulla, perché siete certo, in torto marcio. Quindi sarebbe più corretto trovare un punto. Allora, il torto, l'errore l'avete fatto, ci sono delle tabelle che prevedono, perché loro fanno riferimento per i prezzi che ti richiedono delle tabelle, dei listini, quindi ci sono le tabelle e tu puoi concordare, e che ne so, magari ti accordi, vabbè, prendi qua 100 euro, è morta là, e si chiude. Se lì hai torto marcio, dico, cioè nel senso, se hai fatto per errore volontariamente, hai fatto un po' il furbetto. Se però ti succede che non hai torto, anche lì non puoi lasciarla stare, perché purtroppo succede anche questo. Ci sono degli autori che mettono delle foto su dei siti che a loro volta permettono di essere embeddate sui blog, e quindi sono foto coperte da diritto d'autore che però tu puoi embeddare sul tuo blog. Mm-hmm. E tu caschi, sì, ugualmente all'interno del sistema di controllo che utilizzano loro. E quindi non puoi nemmeno lì dire ok, faccio finta di nulla, perché se loro ti chiamano in causa, tu fai finta di nulla, e dopo magari viene fatto realmente una causa in Germania, per dirti, e tu non ti presenti, automaticamente cadi nuovamente nel torto, perché non ti sei presentato praticamente per difenderti.
Sì, però scusa, in Italia valgono le sentenze, diciamo, fatte in un altro stato, laddove non c'è una rotatoria internazionale?
Allora, cioè, in Europa sì, in Europa mi pare proprio di sì.
Beh, in Italia per processare uno straniero ti fa la rotatoria internazionale, quindi devi rientrare anche in un certo tipo di reato, cioè non è che te la danno...
Sì, adesso qui non lo so, però si fa, cioè nel senso, se tu vai all'interno del sistema che loro utilizzano per ricercare le fotografie, vedi che hanno tante sentenze che esistono, che loro utilizzano per far vedere guarda che noi siamo bravi, cioè c'è gente che ci ha pagato,
sì,
quindi le sentenze ci sono, e sembrerebbe che funziona, nel senso, si può fare, ripeto, non sono un avvocato, non siamo degli avvocati, io con il legale col quale mi sono confrontato io possono farlo. Il fatto è che in ogni caso è sbagliato far finta di nulla, bisogna intervenire. Quello che bisogna fare è, secondo me, non metterci noi a scrivere lettere, ma direttamente andare direttamente da un avvocato, purtroppo, e presentargli questa storia, e magari, se è bravo, se la cava facendo, rispondendo, dicendo: no, guarda che il mio cliente non è in torto, lui ha ricavato la foto in modo legale perché si trova qui con tutti i riferimenti, quindi tu non puoi richiedermi nulla, se vuoi richiedermi qualcosa devi farmi causa. In quel caso, se tu hai ragione, nel senso, se tu sei sicuro di non aver preso quella foto in modo non scorretto, non in modo scorretto, loro non ti faranno mai causa, perché certo, loro, come hai detto tu, Daniele, vanno un po' a strascico. Mm-hmm. Passano tutti, e se trovano quello che prende paura, quello che ha fatto realmente il furbetto o ha sbagliato realmente, loro si portano a casa comunque quei 500, 1000 euro ogni colpo.
Ci stiamo parlando di queste cifre qua, 500 o 1000 euro?
Partono da un migliaio di euro. Di solito partono chiedendoti 1000 euro, che più o meno è il costo che a te, se tu vuoi un referente, un avvocato italiano con referente in Germania, avvocato, certo, per far fronte al primo stadio di questa specie di causa, diciamo, per fare anche un accordo stragiudiziale, ti viene a costare sui 900-950 euro, una roba del genere, se va bene. Quindi loro ti chiedono quella cifra. Dopo, ti ripeto, se tu hai realmente torto e il tuo avvocato e ti affidi un avvocato, l'avvocato gli contatta l'altro, gli dice: ascolta, ti do 500 euro e morta là, di solito accettano. Se tu hai ragione, sì, per dirti, loro dopo trattano.
Sì, sì, no, per capire il tipo di cifra che uno chiedeva, e se uno effettivamente, perché parliamo di 1000 euro per chi magari fa un business, danno fastidio, però sono, diciamo, in un modo accettabile.
Bravo, esattamente, era arrivato a me con la mia attività, i 1000 euro erano sostenibili.
Sostenibili.
Il fatto è che io non l'avevo presa in modo, perché all'inizio ho detto: porca miseria, voi, era un articolo del 2014 e l'email mi è arrivata nel 2019. Ho detto: ma porca miseria, voi che nel 2014 ero stupido, sono andato a prendere una foto senza accertarmi di che fosse disponibile, eccetera, eccetera. In realtà ero capitato in una di quelle cose che vi ho detto prima, nel senso, c'erano dei siti che permettevano di embeddare le foto, e l'autore, questo fotografo, aveva un portfolio in quel sito, in quel portale. Quindi io
avevo accettato le regole.
Esatto, quindi io cos'è che avevo fatto? Ero andato lì, mi serviva quella foto, c'era la possibilità di embeddarlo, l'avevo embeddato nel mio blog, nell'articolo. E tra l'altro io dopo me la sono cavata, perché oltre a dire: no, guarda che io ho ragione, punto, però ho dovuto farlo tramite un avvocato, io ho ragione perché io non ho fatto le cose in modo illegale, in più sono riuscito a farmi dare, grazie al cielo quella volta avevo un account anch'io su quel portale, un account pro, quindi di quelli a livello alto, e avevo una via preferenziale con l'assistenza, e quindi avevo portato il caso all'assistenza di quel portale, e quel portale mi ha fatto una dichiarazione dove mi dice: il fotografo in questione non può richiederti nulla perché lui ha accettato le condizioni che prevedono la possibilità di embeddare la foto su siti esterni. Quindi io avevo anche la dichiarazione del portale, certo, e quindi lì ero su una botte di ferro letteralmente, e difatti da quella basta, sono spariti, non ho più di esistito.
Allora io avrei due considerazioni da fare. Una è sul fatto che comunque qualunque richiesta economica, ripeto, deve essere per via del buonsenso commisurata al danno. Se non c'è questa commisurazione è palesemente fatta in malafede, anche se la legge dà ragione, sì, comunque sta in malafede, primo. Secondo, voglio sperare, anche se poi alla fine il mandato l'hanno dato a questo avvocato, voglio sperare che i grossi fotografi, perché qua si parla, non facciamo i nomi, ma si parla di grossi nomi della
fotografia. Voi lo sapete.
Sì, esatto. Si affidano e magari ricevono l'assegno a fine mese e sono contenti, non sapendo quello che fa questo avvocato. lo spero, perché se il fotografo sa pure cosa c'è dietro, cioè veramente si passa, insomma, dallo squallore totale. Ripeto, il danno non è che l'ho usata in una campagna pubblicitaria internazionale. Invece la seconda cosa, faccio un po' l'italiano di turno io, tralasciando il fatto che se io ho un server italiano, tipo, che ne so, sto su Aruba, sto su un server che sta sul suolo italiano, il reato, essendosi svolto in Italia, serve un tribunale italiano per dirimi la questione. Non lo do al 100%, ma lo do, insomma, come cosa ragionevole. Poi le leggi internazionali un po' mi sfuggono. Ma una cosa, la persona che mi denuncia dice che ha visto la foto. Io, per evitare grane, comunque cancello quella foto. La persona mi dice, ma io lo screenshot. E io rispondo, chi me lo dice che lo screenshot non l'ho fatto con Photoshop? L'unico modo che hanno per avere la certezza è andare a mettere le mani dentro il server e verificare lo storico e i vari backup. Però per farlo, perlomeno in Italia, serve un'autorizzazione del giudice italiano.
Certo.
Quindi anche qua...
Infatti.
Credo difficile che si vada...
Difficile applicazione.
Ma credo che sia una questione, proprio come dicevo prima, ti minacciano sulla rottura di scatole piuttosto che sul reale lavoro che tu hai fatto. Nel senso, ti dicono, guarda, o mi dai 500 euro oggi, oppure iniziamo una trafila tra me e te per risolvere questa situazione che dura mesi. Quindi che facciamo? Se sei sicuro che hai fatto le cose in ordine, non gli rispondi, o gli rispondi bene.
Esattamente.
Altrimenti, se c'hai il dubbio, stai a casa e pensi, ma mo adesso mi metto a chiamare l'avvocato, a chiamare il garante della privacy, a vedere sul server per 500 euro? Casomai gliele do e domani dormo tranquillo. E questo è il gioco che fanno.
Esattamente, bravissimo. Bravo.
È qua che c'è la malafede.
Quindi,
infatti.
Ma sì, è brutto dire anche malafede, perché... dopo magari non sono in malafede, perché loro stanno viaggiando su borderline sulla...
Esatto, no, io trovo la macchina graffiata, no? Se so chi è stato, magari gli faccio causa, ma se non so chi è stato, che faccio? Denuncio tutto il vicinato, poi magari di tutto il vicinato 10 persone hanno paura e pagano.
Però è un'ottima idea di business questa qua, perché tu dici, ho trovato la macchina rigata, dammi 20 euro, altrimenti ti cerco, e quindi ricevi 20 euro da tutto il vicinato. No, vabbè, ovvio. Come evitiamo questo problema a livello di fotografie? Cioè, dove le vado a cercare le fotografie?
Secondo me, di base, bisogna affidarsi a fonti serie dove andare a prelevare le foto per i nostri blog, per i nostri articoli, per i nostri post su Facebook, dove vogliamo parlare di qualcosa. Ovvero, ce ne sono tanti, o vai su quelli a pagamento, ci sono i tanti siti di stock, ti paghi un abbonamento, ti costa 200 euro l'anno, va bene, sai però che tutte le foto che tu ti scarichi dal sito stock sono a posto, anche perché se ti arriva una lettera di un avvocato, tu non devi fare nulla, devi semplicemente girare quella lettera al portale stock dove tu hai preso la foto, e loro hanno i loro legali che si arrangiano a gestire le cose, perché magari anche loro hanno ricevuto, cioè gli sono state caricate nel loro sito delle foto in modo non corretto, però se ne assumono loro le responsabilità di queste cose. Oppure, se non possiamo permetterci, direi che il più famoso, adesso io lascerei stare, ad esempio tu l'hai detto che utilizzi Riccardo, ma io lascerei stare quei portali come si chiama? Pixel Bay,
si chiama, sì.
Ecco, quelli lì, io li lascerei stare quelli lì un attimino, perché quelli lì non sono, secondo me, ben strutturati. Non è che ti danno delle garanzie dietro, robe. Cioè, se un giorno io prendo le foto di Ansel Adams e le butto lì, non ho nessuno che mi fa il controllo o che mi dà delle garanzie, qualcosa. Quindi mi trovo dopo la Fondazione Adams che mi fa una causa perché ho buttato le foto là. Invece, ad esempio, io consiglio Unsplash. Quando tu arrivi lì per accedere come contributore, quindi nel mettere foto, veramente devi fare delle dichiarazioni, devi accettare qualcosa, loro hanno dei dati, quindi se tu butti qualcosa che non è corretto, loro intanto si tengono un backup, quindi se tu la cancelli dopo dal tuo account, però loro ce l'hanno, quindi sanno dire no, tu hai fatto il furbo, hai buttato su delle foto che non avevi i diritti, eccetera. E comunque, insomma, lì sono foto dove è dichiarata la Creative Commons Zero, cioè liberi tutti. Tu metti una foto lì e arriva Daniele, se la prende e fa un volantino, oppure fa un prodotto, o la post produce e vuole rivenderla, può farlo. No, 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 nessuno può avanzare nulla a Daniele.
Quindi io direi adesso che mentre parliamo, io questo sito che utilizzo, io non ho mai, l'ho preso per dato di fatto che le fotografie siano gratis, però possiamo consigliare a chi ci ascolta di andare a vedere sul sito che utilizzano le condizioni di copyright che sono scritte sul sito, perché è una cosa, sì, che molti non fanno,
che magari, però probabilmente... sì, che magari ti dicono sì, sono fatto free, tipo adesso un esempio, tanti dicono io sono andato su Google, ho fatto Google ricerca immagini, e sai che Google su ricerca immagini hai la possibilità di selezionare il tipo di diritto che vuoi, sì, vedere, e c'è la voce prive di, come si chiama, di copyright, e lui ti mostra quelle che in teoria sono immagini prive di copyright che puoi utilizzare. Però se vai a vedere cosa c'è scritto, loro ti dicono, Google ti dice, guarda che queste le foto che secondo me sono prive di copyright, però tu prima di utilizzarli devi accertarti, controlla, se realmente è priva di copyright. Hai capito? Si lavano le mani.
Certo.
Quindi
certo,
bisogna stare attenti, così a colpo d'occhio uno può pensare, sì, ma su quella di Google sono prive di diritti. No, Google ti dice chiaramente, se vai a leggere bene, che lei ti dice, guarda, secondo me sono prive di copyright, ma tu devi verificare, perché è così.
Okay.
E quindi magari certi siti fanno la stessa cosa, ti dicono, ah, guarda qui il nostro database di foto gratuite, di foto royalty free, e dopo magari sotto ti mettono, però prima di utilizzarle sul tuo blog, finché le utilizzi privatamente puoi fare che cavolo che vuoi, se vuoi, certo, utilizzarle pubblicamente o per fini commerciali, per fare editoriali eccetera, devi accertarti se, e là sei ciavato, come si usa dire. Però sì, di base quello che penso io è dobbiamo prima di tutto avere noi come si chiama, l'onestà nostra di dire, ok, abbiamo sbagliato noi. Allora lì si va incontro anche a, bisogna accettare il fatto che magari dobbiamo anche pagare perché abbiamo sbagliato.
Certo, d'accordo, certo. Io non volevo incitare a usare foto indiscriminatamente, perché
che magari qualcuno dice sì, io, a me è arrivata la lettera, mi ricordo effettivamente di aver preso quella foto senza senza preoccuparmi tanto, perché pensavo che il mio blog nessuno l'avrebbe mai guardato. Però faccio finta di niente, intanto butto via l'email, e magari dopo ti trovi veramente con una bega da sistemare, dove non tiri fuori più magari le 500 euro, le 200 euro, ma ti tocca tirar fuori veramente le 2-3 mila euro tra avvocati eccetera per chiudere la faccenda.
Sì, però ripeto, c'è sempre, insomma, un buon senso, il grosso, esatto, nome che si abbassa a questo, boh, mi sembra...
quello beh, noi lo sappiamo il nome di chi è questo fotografo, e purtroppo...
no, è quella la cosa agghiacciante, il grosso, veramente grosso.
Ma lì secondo me fa capire anche una cosa, che è grosso come nome dal punto di vista di come è conosciuto, ma magari poi come lavoro veramente sta... tirano a campà.
Visto che noi sappiamo il nome, questo mette veramente in grande crisi tutti i fotografi del mondo, perché se speriamo di camparci con la fotografia e nemmeno lui ci riesce.
Tra l'altro, oggi ho sentito
non è tanto questione di camparci, è perché magari lui, essendo una figura, lui è internazionale, non è italiano, cavoli, se a te arrivano dentro 10, 15, 20 mila euro l'anno così,
certo,
Non sono 100 euro.
È un'attività parallela, Jesse.
Sì, esatto.
Oggi però ho sentito un'intervista di Sara Lampo, anche recente, qualche giorno fa, che lei diceva che ci sono fotografi grossi, veramente grossi, che espongono, ma non fanno il fotografo come unico mestiere. Cioè, il fatto di avere un altro mestiere che ci consente di vivere tranquilli, È un plus, non è una controindicazione, anzi lei dice, se tu sei un fotografo professionista poi non hai la voglia di fare i tuoi progetti spesso. Quindi, tornando al discorso dei fotografi che magari non riescono, sì, sono famosi ma non sbarcano il lunario come vorrebbero, beh, trovatevi un altro lavoro e fate la fotografia senza rompere le scatole.
Eh sì.
Andate a scaricare le cassette al Mercato Generale.
Ma sì, ma non c'è niente di male. Cioè, io ho scaricato le castagne quando ero giovane, voglio dire che...
Va bene,
bene, tra parentesi.
Cambiamo argomento,
sì,
adesso.
Dai. Sì. Siamo arrivati alla mezz'ora, infatti. Cambiamo argomento di... Bah, cosa vogliamo parlare?
Voglio dire una cosa.
Vai.
E qua mi serve Alessio perché lui tira fuori tutte le conoscenze tecniche. Io, un anno fa, ho partecipato a un evento dove c'era un rivenditore italiano che vendeva Nikon e faceva provare la sua mirrorless, che è la Z6. Come si chiama?
Sì, dai, capito. Abbiamo capito tutti di cosa stiamo, di chi stiamo parlando.
Esatto. E io l'ho provata ed è una... Mi ha fatto... Oddio, l'utilizzo istantaneo, un quarto d'ora per fare qualche foto, mi ha fatto un'ottima impressione. La Z5, eccola qua.
Sì.
E l'unica controindicazione che ho riscontrato lì per lì è che usava soltanto un certo tipo di memorie che costavano un occhio della testa. Credo siano... tipo quelle che usa la Canon sulla sua nuova ZR.
Sì. Compact flash.
Però la Canon ha avuto il buon gusto di usare, insomma, il doppio slot con la, cioè, universale, in modo da poter usare ancora l'SD. Domanda. Sì. La Canon che è uscita adesso, a sentire le recensioni in giro, soprattutto dopo la R, poi ha fatto la R5, la R6, ha fatto delle ottime macchine. Ma la Nikon? Io quando è uscita la Z5 non ho sentito le stesse cose di quando è uscito la R della Canon. E adesso sta facendo qualcos'altro?
Guarda, io sono un po' fuori dall'aspetto Nikon, perché non è un prodotto che uso. Però, secondo me, chi ha le Nikon si trova bene con le Nikon. Chi ha queste mirrorless Nikon si trova bene. Io ho visto... mi pare Flavio, il mio collega, l'ha vista, una persona partecipante a un corso ce l'aveva, ha detto che è una gran macchina. Quindi secondo me rientra in quella tipologia di macchine che vuoi perché la casa madre non ci ha fatto dietro un marketing particolarmente interessante, accattivante, forse il termine è giusto, accattivante. Vuoi perché... la maggior parte delle persone guardano le caratteristiche tecniche sulla carta, che spesso sono molto distanti dopo dall'uso reale, e quindi si è persa un po' per i cavolacci suoi, si può dire, nel senso, si è persa e nell'ambiente comune è un po' bistrattata, è lasciata un po'...
Eh sì, perché Nikon era, insomma, fino a qualche anno fa era una delle corazzate come marchio.
E dopo magari chi ha queste macchine le usa e magari si trova benissimo. Un po' avendo la Canon EOS R, un po' è la Canon EOS R. Canon EOS R quando è uscita, e Canon non si sa dov'era col marketing, proprio non... ha mandato la prima mirrorless, che ha mandato fuori full frame, non si sapeva. Praticamente non si sapeva sapeva che sarebbe uscita, perché è uscita quasi come, non so, una sorpresa. Non ha fatto un marketing dietro, andavi a vedere le caratteristiche tecniche in confronto a una Sony Alpha 7 Mark III, sembrava un giocattolo contro l'Enterprise di Star Trek, che era la Sony, cioè tutto qua. Io l'ho presa nonostante tutto e io la trovo da una gran macchina, è una delle uniche macchine che ho ancora da 2 anni, ce l'ho ancora. Di solito io cambio veramente le macchine, è l'unica che mi è rimasta, che c'è ancora qui. Anzi, ci ho comprato delle ottiche da abbinarci, quindi mi trovo bene, me la sono portata via alle Tricime di Lavaredo, sull'escursione, me la porto via sempre, faccio i video in studio perché ha una qualità video assurda. Secondo me le Nikon rientrano proprio in questa tipologia di macchine che sono buone, hanno delle criticità, sono buone, però dietro non c'è stato un marketing accattivante come invece sa fare Sony, come invece ha fatto Canon con le ultime R5, con l'R5 in particolare, che è partita da 6 mesi prima in pompa magna, mandando fuori un po' di novità alla volta, facendo cos'era a luglio che hanno fatto uno speech dove parlavano delle nuove macchine video e hanno parlato delle C500, non mi ricordo, le macchine del cinema, e dopo alla fine hanno parlato c'è anche l'R5 che fa in 8K. Cioè hanno cominciato a creare un po' di rumore.
Attesa, sì.
Esatto.
Ok, sono rimasto un po' perplesso da come si sono comportati i grossi marchi ultimamente.
Ma quindi voi che seguite queste cose, cioè, ritorna ad esserci movimento sul mercato, sul materiale fotografico? Perché l'ultimo podcast che avevamo fatto avevamo detto che c'era un po' un momento di stallo, no? Specialmente con questa storia del
esploso,
virus.
È esploso, l'ultima volta era proprio stasi.
Adesso
sono partiti come la Sony con l'Alpha 7S, ma credo Canon che ne ha sparate fuori due. Adesso Sony che viene fuori con la nuova mirrorless, che dobbiamo aspettare qui questo mese, che esce, ormai è confermato al 99%, la nuova full frame su corpo di un Alpha 6000.
Questo è quello che dicevamo l'altra volta, che a me fa tantissima gola, perché effettivamente se tu c'hai una macchina che è così portatile, però una full frame, c'ha tutte le caratteristiche di una macchina professionale, poi dopo...
Infatti sembrerebbe che si chiama Alpha 7C, per compact, una roba del genere, mi pare che la sigla che dovrebbero metterci.
E su questo, in questo argomento rientra pure questa storia dell'Olympus che oggi ci hai condiviso, Alessio... O questa è solo un'operazione di marketing?
Io credo che sia, per chi non lo sa, Olympus se ne è venuta fuori con una bella promozione, una bellissima promozione, per chi a micro 4 terzi aveva intenzione o intenzione di fare un upgrade. Secondo me adesso è il momento giusto, da qui a fine ottobre, che praticamente Olympus, per chi si prende la IM1 Mark II, quindi non l'ultima, la Mark 3, la Mark II, il modello prima, che comunque è strepitosa, io l'ho avuta, è una macchina da paura veramente, tecnologicamente parlando. Per carità, il sensore magari non è estremamente performante come quelli nuovi, però stiamo parlando di utilizzi un po' particolari. Se tu vai a utilizzarla ad altissimi ISO, ecco che magari soffre, però per tutti gli utilizzi 99% che fanno tutti va benissimo. Insomma, ti prendi quella che adesso costa sui... ho visto da rivenditore ufficiale con il 1240 2.8, te la vendono a 1700 euro, con il 1240 2.8, e se tu la prendi adesso fino a fine ottobre ti regalano un obiettivo. Hanno tre obiettivi, tu scegli obiettivi con apertura 1.2, quindi iperluminosi, obiettivi prime fissi versione pro, e scegli tu se il 17, il 25 o il 45, e loro te lo regalano.
Cioè, infatti a me quello
ti
che
fai un corredo praticamente 1700 euro, hai un corredo, perché hai un corredo con il 1240 che è un tuttofare 2.8 iperluminoso, e in più c'hai il fisso iperluminoso che puoi prenderti 45 che diventa un 90, quindi hai un'ottica da ritratto da paura, oppure il 17 o il 25, insomma dipende uno che preferenze ha.
E questo è quello che succede quando c'è una marca che capisce che sta uscendo dai radar e deve far parlare di sé, perché secondo me l'Olympus va in concorrenza diretta con la Fuji, visto il tipo di
macchine fotografiche. Guarda, è una roba, io sono rimasto perché io ho utilizzato l'Olympus anche col 1240 e tutto, e quando ho visto quella roba ho subito detto al mio collega Flavio: porca miseria, sarebbe da prenderla. Solo per prenderla, sì, e metterla là, perché 1700 certo. euro hai un corredo.
Certo, perché c'è un corredo, e per quello che ti dicevo oggi scherzando, dicevo la compriamo, e non è che scherzo tantissimo, perché con quel prezzo là tu ti fai un corredo completo con una marca alla quale io non sarei mai andato, perché io rimango classico, vengo da Nikon, e la Sony me la sono presa per comodità, però in quel caso sarebbe... Guardate, nel mio caso, nel caso di me stesso, sì, sarebbe la mia prima macchina professionale con due obiettivi di altissima qualità.
Sì, sono top di livello quegli obiettivi che ti danno.
Che non ho.
Sì. Serie Pro, quindi.
Che non ho, io non ho, a casa non ho obiettivi di alta qualità, perché non ho mai avuto l'esigenza. Però in quel caso, con quella spesa, tu ti fai un corredo che dici, cavolo, adesso vediamo che significa fotografare da professionista con questa spesa, e rimanderei l'acquisto di una Sony, per esempio, di una full frame Sony che sta lì, aspetta lo stipendio buono, quindi secondo me un'ottima operazione commerciale.
Sì,
allora dico due cose brevissime: se Sony con la nuova macchina fotografica full frame compatta sta sotto i 1000 euro, fa il botto termonucleare. così, opinione personale, sì, addirittura 2000 dici, e allora qual è il vantaggio di mercato? Cioè, con 2000 euro mi compro la Canon R, metto qualche cosina in più, c'ho l'R5. R6
ecco.
Sì, no, R6. E io il numero basso, secondo me, il modello peggiore invece sono giapponesi, questi fanno il contrario. Seconda cosa che volevo dire, ragazzi, ma la Pentax che sta facendo? Aiuto! Dopo che ho fatto la prima full frame, tipo con 10 anni di ritardo, è morta. No, allora, il bello della Pentax è che fa ottime macchine fotografiche che durano negli anni, cioè compri un modello e sai che non ne fa uno l'anno, quella è una cosa molto positiva, però non percepisco che sta al passo coi tempi. Cioè, se io avessi certezza che Pentax stesse al passo coi tempi, non penserei di cambiare brand come sto facendo da un po'.
Ma adesso non ti viene voglia di dire porca miseria, quasi quasi provo Olympus, perché veramente 1700 euro,
sì, Olympus, oh, sì,
non prendi nulla con 1700 euro proprio.
Se pensai all'Olympus, il problema è il micro 4/3. Un po' non è un ragionamento razionale il mio, però se faccio il passo lo faccio per il full frame. Infatti sto pensando o alla Canon, la R, o vediamo la Sony,
allora sicuramente adesso conviene ancora aspettare questa Sony famosa che viene fuori. Io ti ho detto che si parla di 2000 euro, ma perché secondo me ci vogliono giocare un po' sul fatto che tanti si aspettano un prodotto del genere. Io per primo. Io come Riccardo abbiamo la serie Alpha 6000, quella serie di Sony, e Riccardo, qual è la potenzialità? Sono iper portatili, hanno una qualità assurda.
Io me la porto in bici, me la porto ovunque.
E se vuoi metterci in ottica, e dopo le ottiche basta scegliere quanti soldi vuoi spendere.
Sì, però la macchina è buona. Io personalmente il mio problema è che ancora non ho avuto la pazienza di studiarmela bene. Quindi alcune volte quando vado di fretta non riesco a gestirla come vorrei, nei tempi che vorrei.
Sì, sì, sì.
No, quello è il menu Sony, tranquillo, è normale.
Perché è complessa, nel mio caso è complessa. Però è una macchina che ho sempre nello zaino, sempre, qualsiasi cosa faccio. È di una comodità incredibile.
Io ho il 10-18 F4, obiettivo costoso, è piccolissimo, e ha una qualità assurda, è iper grandangolare perché è APS-C, ma con quello praticamente hai un
14 effettivo, quasi
è bello grandangolare, insomma è veramente eccezionale, e se ci mettono full frame dentro lì diventa veramente quella macchina. Infatti io aspetto di vederla quella, perché potrebbe diventare quella macchina che è full frame, ma che tu butti dentro lo zaino, mi faccio il giro sulle tre cime della Varedo e mi occupa poco spazio ed è iper leggera, ed è full frame con tutti i vantaggi del sensore full frame Sony, quindi backside illuminated, quindi resistenza a ISO elevati, comunque qualità dal punto di vista fotografico enorme, e in più diventa un'ottima vlog cam, perché alla fine puoi anche riprendere in condizioni di luce difficile.
Staremo a vedere. Quando esce più o meno?
Parlavano di che sarebbe stata annunciata a settembre, però forse a ottobre. Secondo me la fanno qui a settembre.
Per Natale esce, insomma.
Guarda, secondo me lo fanno qui a settembre per il fatto che io, che lo sapete anche quello, sto legando delle collaborazioni con dei brand che non c'entrano nulla con la fotografia. Ma quello lì, e tutti mi stanno spingendo, perché mi danno praticamente dei prodotti per fare delle recensioni, e stanno spingendo per fare i video tra settembre e massimo primo ottobre. Loro vogliono che vengano pompati i prodotti in questo periodo. Probabilmente loro sono a un livello superiore, dove io non ci arrivo a questa roba, hanno i loro reparti marketing. i loro reparti marketing,
certo,
che
sanno quando...
E sanno che il periodo buono è tra settembre e inizio ottobre, massimo inizio ottobre, per far parlare dei prodotti. Che che dopo verranno comprati a Black Friday, a Natale, per i regali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, anche la GoPro, esce la GoPro 9, esce. Stanno adesso cominciando a uscire gli screenshot di come la cam, così. E
ma
anche
la
lì,
GoPro fa il grosso salto generazionale ogni anno oppure...
No, ogni 2-3 anni due, fa... Tre.
Quindi questo sarà un upgrade dell'8 alla fine?
Sì, c'era la 7 che aveva fatto un saltino. No, scusa, era la... Sì, la 7 aveva fatto un saltino, un bel salto.
La 8 che ha fatto il botto?
L'8 ha fatto... Sì, ha fatto un bel bottizio. Però ha cambiato anche un po' le dimensioni, perché sono cambiati anche gli accessori. Adesso ho un po' il dubbio se sia stata con l'8 o col 7 che hanno fatto il salto generazionale, e quindi andranno avanti, ma comunque con miglioramenti. Ma comunque, quello per dire che anche della GoPro sembrerebbe che verrà annunciata qui da settembre, inizio ottobre, perché questo è il periodo buono.
Però ripeto quello che discutevamo insieme, in questo momento secondo me comprare la 8, almeno spero che sia stato un buon affare per me, è una, la 8 è stata scontata di 100 euro, quindi è diventata dalle 440 alle 340.
Ma guarda, io avevo
e è una macchina pure quella che io adesso mi sto portando ovunque, cioè la GoPro me la porto ovunque. E c'ha una qualità ottima, tranne che di notte, come nel mio ultimo video.
No, quello lì si sapeva. Quello si sapeva. No, beh, quella lì sì, ad esempio la GoPro 8, io sapete che ne ho fulminata una perché ho spippolato con il firmware, quelli lab, e l'ho spippolata un po' troppo, l'ho fulminata. Probabilmente, dopo informandomi, sembrerebbe che ci abbia bruciato la scheda video. Il chip, non so un tecnico, quell'aspetto del video deve avergli bruciato quello spippolando con i vari firmware eccetera. Praticamente ne ho preso un'altra, ho preso l'8 perché secondo me col prezzo che aveva vale. La 9 quando uscirà, secondo me meno di 500 euro non te la sparano.
È quello il discorso, è questione di prezzo.
La mia l'ho presa tra i 50, questa qui, l'altra 500, sono comunque tanti soldi in più, 150 euro.
Sì. A sto punto spendere 500 euro per la 9 non ha più senso prendere la Max, che comunque ha
no.
In più il 360.
No, non lo so. Perché quello che manca secondo me alla 8 è lo schermino anteriore, per chi fa vlog ovviamente, per chi fa action non gli frega un cacchio, per chi fa vlog gli farebbe comodo lo schermino anteriore. Infatti io quando ho preso la Max mi trovavo molto bene con lo schermino anteriore, mi trovo bene con lo schermo anteriore, però se ce l'avessi sulla 8 forse andrei in giro con la 8, non con la Max.
Ah, ok.
Perché non ci stanno gli accessori quelli per moddarla, i vari luci?
Sì, ci sarebbero, ma è tipo da un anno che stanno dicendo che viene fuori il prossimo mese.
E non esco. Ok, vabbè. Ok.
Daniele.
Perfetto. Io ho detto tutto. Mi sono sfogato contro la Pentax. Abbiamo parlato dei disonesti, abbiamo parlato delle novità.
Io avevo proposto il tema, abbiamo fatto tutti e tre dei video e tutti e tre abbiamo imparato qualche cosa, no?
Sì,
sì.
Daniele ha fatto il video sul materiale, l'ultimo video che è uscito.
Ma quello col volante?
No.
Sul materiale che hai utilizzato per lo shooting, no?
È vero,
poi dopo noi ci prendiamo in giro per i vari aspetti tecnici. Però Daniele, per esempio, nel caso del tuo video hai detto che avevi avuto difficoltà a registrare durante
parliamo delle difficoltà,
Sì, ho fatto uno shooting un po' particolare perché sono andato a una vecchia mola che sta vicino Oriolo Romano.
Che roba è la mola?
La mola è un mulino.
Ah, ok.
Praticamente lì c'è anche una sorgente naturale per fare il bagno termale. Il problema è che è un po' scomodo arrivarci, quindi io stavo con lo zaino e la macchina fotografica, la tracolla con gli stativi e i flash.
L'ombrellone e lo sdraio.
La sdraio, esatto.
Il tutto, roba là.
Ho montato tutto, ma quando ho montato tutto quanto il set per fare le foto non mi andava di montare anche l'action cam per inquadrarmi.
Però ne ha sentito la mancanza col video.
Sì. È vero, è vero, è vero. Perché... In futuro, perché ho un problema, io ho un Action Cam che non fa così schifo nonostante l'ho pagata poco, è della Xiaomi, la
sì,
i.
Sì, sì, chiaro, sì, sì.
Però non ha schermo da nessuna parte, io devo usarla insieme al cellulare per vedere cosa inquadra, e quella è una cosa che di balle. Fastidiosissima. Quando la comprai dissi per il prezzo ci sta, invece no, è scomoda. E a sto punto sto pensando, già che ce l'ha dietro lo schermo, vedi l'inquadratura e amen,
sì,
se ce l'hai
sì,
a posto.
Sì, sì,
sì, sì, sì, sì.
Difficoltà nel tuo, Riccardo?
Beh, nel mio ci sono chiarissime difficoltà che sono ben visibili.
Chiarissime difficoltà.
Rumorosissime difficoltà. Ovvio, non sapevo quanto fosse scuro questo posto. Il video sono andato insieme a questo collega in una cava e abbiamo fatto una ricostruzione storica dove praticamente siamo partiti dalle 7 di sera fino alle 9 e mezza, quasi 10, e ovviamente il tempo più scendeva, più andava avanti, più diventava buio. E io mi ero portato il telefono e la GoPro e la Sony 6000, la Sony per fare le fotografie però, perché? Mm-hmm. Perché i video li faccio con il telefono e con la GoPro perché sono stabilizzati e vengono molto molto sì, più sì, semplici sì, poi da gestire sì, nella post-produzione. Il problema è che io, inesperto di questi due oggetti che ce l'ho da poco, nello schermino dei due apparecchi, sia dell'iPhone che della GoPro, l'immagine era bella. Poi dopo, ripresa però in 4K sullo schermo del computer, c'era il rumore che sembrava di stare al concerto degli Slayer.
No, è vero. Ma è vero, le GoPro e tutte le Action Cam hanno quella fregatura che hanno degli schermini piccoli, iper definiti, quindi tu certo, vedi in piccolo, ti pare tutto bellissimo,
sì,
dettagliato, e dopo lo guardi a casa sul computer e vedi che ti viene...
E poi dopo lì, in quel caso, come al solito, o uno salva il risultato o butta via tutto. Io il video l'ho fatto uscire a livello, tra virgolette, emozionale, non mm-hmm, risente questa cosa, però ovvio che non, la qualità non è paragonabile a nessun altro dei video di giorno. Quindi sì, ecco, attenzione a queste cose, attenzione allo schermo e alla resa apparente di una telecamera che invece poi dopo, quando la apri veramente, non è la stessa.
Sì.
E io adesso, Alessio, si è fatto una bella passeggiata alle Dolomiti.
Sì, vedi, ma anche lì ho fatto, non so se si nota, io ho fatto dei cappelloni anche lì belli grossi. Perché ho voluto fare, se voi guardate bene il video, vedrete che sulla parte inizia, tu forse ti sei accorto, Riccardo, di qualcosa, mi sembra da un commento che mi hai detto, che dalla prima sì, parte del video ho utilizzato un'attrezzatura e poi verso la fine sono passato alle GoPro. Ho utilizzato le GoPro per farmi i video. Mm-hmm. Praticamente nella parte iniziale, non quelle con i droni, con gli effetti lì, parliamo proprio lì dove si vede io che parlo, eccetera. Se tu guardi all'inizio, sono molto mosse, perché volevo fare la Patton McKinnon, cioè volevo andare in giro con la Canon EOS R con il 15-35, quindi iper grandangolare, riprendermi e farmi il vlog con la mirrorless, quella figa, full frame. Mm-hmm. Ho voluto far così, con bel microfonone esterno attaccato sopra che si sente bene, eccetera. Però il problema è che uno, le stabilizzazioni di queste full frame, nonostante quello di Canon ha anche l'obiettivo, quello nuovo RF con la stabilizzazione fighissima, non è minimamente paragonabile a quello che tieni con le GoPro come stabilizzazione. E in più sono pesanti, sì, perché tenerli in mano, quindi ti muovi molto di più, vibri molto di più tutto il tenerlo con una mano sola, e niente, praticamente all'inizio vedi proprio, li vedi che sono molto più mossi, e li ho anche passati con DaVinci Resolve per fargli la stabilizzazione, quindi
che è buona poi quella
sì,
di DaVinci,
infatti, perché l'ho fatto con quello, non Final Cut, perché è ancora più buona quella di DaVinci, quindi pensa che lavoro ci ho fatto dietro, ho preso i video, li ho editati con DaVinci, poi li ho esportati in ProRes, dopo li ho caricati su Final Cut e ci ho fatto il montaggio, cioè un lavoraccio, per carità, pagato poi alla fine perché il video ha avuto successo, eccetera eccetera. Però veramente, se uno lo guarda, e lì mi sono reso conto, praticamente sono arrivato a un terzo del percorso, alla fine ho messo via ho detto no, la uso solo per fare le foto e uso la GoPro per farmi i video. E da quando ho tirato fuori la GoPro, wow, mi sono rilassato, che ho andato per i laghi delle Baste, per i laghi delle, oddio adesso mi sfuggì il nome, quelli, i due laghetti che ho fatto, quelli li ho fatti tutti con la GoPro in mano, quindi molto più sciolto, più comodo. E gli ho imparato una cosa, che impuntarsi col voler fare come fanno i grandi può non essere la scelta giusta per come sei tu, per quello che
sì, adesso ti dico una cosa, Alessio, è una questione anche di prezzi. Io l'altro, qualche settimana fa, ho passato una serata con una persona che fa video professionisti, sì, professionali, per, e mi diceva: ma guarda, io ho un budget di 10.000 euro a puntata.
Sì, ma
10.000 euro a puntata, quindi
qualunque cosa faccia, per la metà la faccio io.
Quelli forti magari, ecco, si puntano su delle cose, però insomma ci hanno, sì, anche vabbè, un budget delle,
sì, allora,
delle opzioni.
Io con quel budget, ma anche con meno, con tanto meno, con un budget di 200 euro avrei pagato un Sherpa che mi stava lì col gimbal, mi veniva dietro e mi riprendeva, cioè. O chiamavo Daniele e dicevo: Daniele, ascolta, ti pago il viaggio fino qui alle Dolomiti, ti pago l'albergo e ti do 200 euro per tenermi la videocamera per riprendermi. E lui quando dice, è finito quello, dice: allora ci stai? E sentivo il campanello suonare di casa mia, io sono qui.
Chi è? Sono Gimbal.
Quando stavo a Seoul, ho incontrato questo ragazzo che è famoso, un fotografo famoso, fa tutti i paesaggi neon, si chiama.
Ah, sì, è quello che fa i cause dopo.
Sì, questo ragazzo qua gli ho detto: senti, ma ci vediamo, facciamo una passeggiata fotografica insieme. E lui mi ha detto: sì, però tu mi riprendi mentre io fotografo. E io, vabbè, dico, quindi vabbè, insomma, io anche gratis l'ho fatto, quindi.
Ti ha usato come...
Ho usato come sherpa.
È vero, è vero. Però sì, cioè, tante volte ci impuntiamo, vediamo i videomaker, youtuber che adottano delle soluzioni che però, e cerchiamo di imitarli, alla fine dopo dobbiamo trovare qual è il nostro mezzo. È un po' come anche le discussioni: meglio Sony, meglio Canon, meglio Nikon, meglio... tu devi trovare il tuo mezzo.
Sì.
Una volta che hai trovato il tuo mezzo, basta, là non ti ferma nessuno, vai giù come un carro armato, cioè sì. Vai nei confronti di uno che ha la Sony Alpha 7S Mark III che riprende praticamente al buio, però magari fa video de me.
Fa video, no, ma io ho visto fare delle foto de merda con macchine fotografiche eccezionali, cioè, non voglio fare quello,
sì,
che però
sì, sì, sì.
C'è gente bravissima che fa belle foto con le usegette, e c'è gente che non riesce a tirar fuori uno scatto decente da
Sony, esatto. S2. Sì, ma quello che c'ha i soldi, si prende l'attrezzatura e poi non ci riesce,
bravo, vabbè, quello.
No, io dico ancora ok, vabbè, ci passo sopra. Quello che proprio non ci sta, secondo me, è quello che si trova bene magari con l'Olympus, perché è compatta, compattina, ottiche buone, però tutto il sistema è abbastanza compatto, eccetera. E però viene così, lui vede tutti che utilizzano la Sony Alpha 7 Mark III. Niente, lui arriva a un punto che va a vendere tutto il corredo magari per prendersi la Sony con un obiettivo, perché la differenza prezzi è molta, e perché è convinto che sia quel mezzo che gli permette di fare il salto qualitativo. In realtà, prima di arrivare a raggiungere i limiti di determinati prodotti, ragazzi, ce ne vuole.
No, ma tra l'altro devi avere le idee chiare, devi dire: io vendo questa e compro quest'altra perché due punti. Se non c'è un motivo, inutile.
Perché
non
full
è
frame,
mai facile.
Cosa vuol dire? Cioè,
infatti.
Cioè, se uno riprende al giro che ho fatto io sulle tre cime di Lavaredo, le foto che ho fatto, potevi farle con una compatta. Perché non erano foto dove dovevi aumentare gli ISO, dovevi avere aperture di diaframma, anzi no, dovevi avere diaframmi abbastanza chiusi, quindi profondità di campo ampia, scattavi a ISO più bassi, tanto era sul treppiede, anzi se andavi in giro con una compatta ti pesava meno, quindi era anche più comodo farsi tutta la camminata in montagna.
Quando ce l'hai il treppiede, perché c'è pure chi fotografa senza treppiedi.
Un piede solo.
Vabbè, dai,
non facciamo nomi.
Per chi non lo sapesse, Daniele ma cazziato perché fotografo senza tre piedi.
Eh sì, no, perché no, quindi, no, no, pesa.
No, allora, no, la mia cazziata non è perché non usi il treppiede, è perché tu stai davanti a un paesaggio della Madonna, neanchi studi come fare la foto, tu alzi il braccio e scatti.
No, da dentro la macchina addirittura scatta, direttamente dentro, la, dentro macchina. La macchina.
È vero.
Che io te non è si vero, può vedere sul video che scatti da dentro.
Mancava la crema sul naso per non scottarti, e ci ha fatto
e le scarpette quelle da tennis bianche.
I calzini da tennis bianchi.
Sì.
E effettivamente poi dopo però avete visto che ne è uscita fuori una sola di fotografia buona da quell'uscita fatta col drone, perché con la macchina fotografica le fotografie erano quelle da turista tedesco, effettivamente è vero.
Ma guarda, per concludere, sai... che io sono che guardo YouTube, seguo molti fotografi, mi piace vedere anche per vedere come fanno i video, per cercare di capire, beccare qualche tecnica anche in modo come si esprimono eccetera, e sono rimasto perché c'è un fotografo, quindi uno che generalmente gira con le macchine fotografiche, i treppiedi, quelli fighi, pesanti, che stabilizzano bene per fare dei bei paesaggi. Sto qua se ne esce con questo video facendo vedere, vedi sta bella foto, foto strepitosa, vedi sta bella foto, foto strepitosa, l'ho fatta col DJI Mavic Air 2, non mi ricordo, uno figo comunque con una bella videocamera, faceva vedere, arrivo qui, si accende il drone, perché vedi, era andato di sera col tramonto, c'era il sole basso che faceva tutte le ombre particolari con la luce calda, e lui col drone dall'alto faceva delle riprese di alberi che facevano che... creavano delle ombre sui campi di grano a fianco, cioè, e lui faceva delle foto strepitose e faceva vedere, guarda, vedi, è sul drone lì, e faceva vedere l'inquadratura che aveva, no, lo giro un po', lo faccio ruotare un pochino in modo tale che l'inquadratura, le ombre, cioè spiegava la composizione, e però la stava riprendendo con un drone e stava scattando la foto con un drone, cioè.
Certo.
E uno ha l'idea, il fotografo, il treppiede, la fotocamera, e sto qua, tac, e ti fa sta foto che dopo la mette online e fa boom, perché è una foto strepitosa con una prospettiva che non sei
abituato. È un punto
di
vista che non hai visto. Sì. Per questo io anch'io la foto che ho fatto uscire, quella lì è una fotografia che non avrei potuto fare con nessun cavalletto possibile al mondo. Nel senso, c'hai i piani di vista, ma sarà stato 2 chilometri di lunghezza, nel senso che solo col drone lo fai, e mi ha fatto venire in mente che effettivamente magari le prossime volte uscirò più spesso con il drone proprio per fotografare, non solo per filmare.
Qui sentiamo molti che tirano sì, ma quello non è fotografia. No, è fotografia a tutti gli effetti, perché allora cosa fai? Noleggi un elicottero o vai su e allora lì sei un fotografo?
A proposito, io ho visto delle foto fatte dall'alto bellissime da una signora e gli ho chiesto, ma sono fatte col drone? La risposta è stata, no, vado in mongolfiera. Cioè, voglio dire...
Io ci sono stato in mongolfiera, ho anche qualche foto di mongolfiera.
È punto di vista, ma io non ci sono mai stato.
È bella mongolfiera. Vabbè, dai ragazzi, siamo arrivati a un'ora.
Ok,
benissimo.
Direi che possiamo concludere qui, cosa dite?
Sì.
Va buono, dai, iniziamo con la bella musichetta di sottofondo. E niente, io vi saluto, io sono Alessio, ciao a tutti, andate voi.
Io sono Daniele, ciao.
Ciao da Riccardo, ciao a tutti.